ovviamente spesso cosa fa? Si accende la televisione, per cui per un altro sente una voce che si muove, ma non viene mai in mente che potrei dare la voce a Gesù. E prende in mano un Vangelo, mi leggo tre righe, quattro righe, parlami. Questo è credere la presenza di Gesù. Questo è fondare la vita come separati fedeli sulle nozze con Gesù. Quell'attimo che avete di libertà, è come certe mogli, certi mariti, quell'attimo che hanno, cosa fanno? Aspetto, devo finire un mestiere. Ma aspetta, devo pulire la cucina. Ma aspetta, vado fuori dai miei amici. Ma aspetta, vado fuori, e finisce che coppie di sposi non si parlano per 6 mesi, per 1 anno, per 2 anni. Non hanno tempo per la coppia. Perché aspetta un attimo, guarda. E così è con Gesù, no? Lo deleghiamo in qualche angolo e non riusciamo a avere l'opportunità. E così anche questa riflessione. Volevo che partisse dal fatto di riconoscere, ricordare che Gesù è vivo in mezzo a noi. Gli diamo la parola, perché parlare della confessione non l'ho inventata io. E quindi mi sembrava che la cosa più bella fosse con l'autore, visto che possiamo avere l'autore stesso della confessione. Incontro con l'artista, dovremmo dire, sapendo che questo artista è il Signore, che ha trovato il modo per venirci incontro. Ci siamo? Allora uno che ha una bella voce, che legge ad alta voce, ha una bella voce per Emanuele,
sì,
lo sanno tutti.
Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasenni. Come Gesù scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo». E gli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci, e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna, e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati.
È bello, no, questo brano? Molto bello, perché c'è appunto questo...
Ma è difficile da interpretare.
Questo annunzio della conclusione: vai nella tua casa dai tuoi e annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Questa è la conclusione della confessione, cioè va ad annunciare la misericordia che ti ha usato. Ma guardando questa conclusione viene chiaro tutto il percorso di questo bel racconto, bellissimo. Giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasenni. L'altra riva del mare vuol dire la sponda dei pagani, la sponda della regione dove risiede il peccato, il negativo, il popolo che non riconosce Dio. Questa è la regione lontana, l'altra regione. Allora mi pare che Gesù all'inizio di questo incontro ci dica: io vorrei invitarti per un attimo ad andare nell'altra regione, quella regione dentro di te che è una regione di peccato, di sbaglio, di negativo, cioè sii cosciente, vai in questa regione diversa, altra. Come Gesù scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. La persona che non è più totalmente se stessa, non è più figlio di Dio, diciamo noi, non ha più la bellezza dell'essere immagine e somiglianza, non ha più la bellezza di chi dice con la propria vita Dio. E qui fa una descrizione del che cosa vuol dire vivere una vita senza Dio. Questo demonio, questa persona indemoniata, posseduta, aveva la sua dimora nei sepolcri. E poi si era ripetuto anche dopo. Aveva la sua dimora nei sepolcri, nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con le catene. Vuol dire che la sua dimora è dove non c'è vita. Lui si muove dove non c'è vita, perché quello è il suo spazio. Non è che va nel posto della vita, va dove non c'è la vita. Allora notate, chi è lontano da Dio cosa fa? Va dove non c'è vita, finisce per vivere delle situazioni concrete che non danno vita, non dicono vita, non riflettono vita. Che vuol dire tutto quello che conoscete, no? Fatica, inquietudine, morte, svogliatezza, non senso di vivere, il fare perché bisogna, no? Costretti, questo tenerlo legato. E nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi. E nessuno più riusciva a domarlo, perché c'è un'inquietudine interiore che non ti sazia mai. E come ti metti su una strada di sbaglio, vedi che cerchi l'autogiustificazione, no? Sei egoista e cerchi le giustificazioni del perché sei egoista. E punti solo a bella figura e cerchi il perché devi cercare la bella figura. E devi ripensare al tuo matrimonio passato e pensi solo agli aspetti negativi del coniuge che hai lasciato o che ti ha lasciato, perché devi per forza giustificarti. Cioè non c'è nulla che stia lì, che ti aiuti a vivere nella serenità, nella pace. Continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti. Segno di ripetutine questo andare, questo cercare, questo aver bisogno di evasione. Questa ricerca di alternative. E notate la contrapposizione tra sepolcri e monti. Vuol dire tra la morte e tutti i parenti prossimi della morte, la non speranza, la malattia, la sofferenza, e i monti vuol dire la ricerca dell'altezza, la ricerca del respiro, la ricerca dell'aria, la ricerca dell'orizzonte, la ricerca della bellezza, del vertice, del di più, ma vaga. Se intravede un vertice, il giorno dopo è lì a guazzare nel fango o a girare ancora tra i sepolcri. Un giorno è sulle altezze divine, quasi potesse dire adesso sono quasi santo, e il giorno dopo invece è trascinato dalle più basse passioni. Cioè il peccato non dà pace, il peccato è segno di inquietudine. E quando il peccato non dà più inquietudine, ma questo spero non tocchi a voi, è perché il demonio vi ha così balsamato, siete così conquistati, che non ha più bisogno di seguirvi. Capite che un morto non ha bisogno di ancora di qualcosa, cioè uno che è preso, uno che è in gabbia, non c'è più bisogno di rincorrerlo. E così quando non avete più tentazioni è più brutto ancora. Perché la pace non è non avere tentazioni, non essere tormentato, non avere alti e bassi, non è avere questo e viverlo con il Signore. Quando invece non avete più tentazioni, sappiate che è pericoloso, non vuol mica dire che siete diventati santi, vuol dire che siete diventati presi. E gridava e si percuoteva con pietre. È una forma di autolesionismo, no? Che è tipico poi di chi è dalla parte del male, che si fa del male. Voi sapete anche che certe forme di possessione o di maledizione o di proprio anche invasione del maligno nell'anima di una persona porta al negativo, porta per esempio al suicidio, porta a gesti estremi, porta a forme di disprezzo di sé, di buttarsi via, tra virgolette. E buttarsi via, fate attenzione per i santi che sono qui davanti, qualcuno può darsi che sia santo, il buttarsi via non è umiltà. Io non valgo niente, è non aver incontrato Gesù, perché non c'è nessuno che non vale, nessun figlio che può buttarsi via. Ed è questa forma proprio di si percuoteva con pietre. Ah, no, non sono capace di niente, no. Oh, è stata tutta colpa mia, ma anche queste autoflagellazioni, no? La separazione, tutta colpa mia, autocolpevolizzazioni eccessive, non eccessive, non serene, non sono frutto di umiltà, di presa di coscienza, sono frutto proprio di un buttarsi via, di non aver più stima di sé. E l'autocolpevolizzazione si percuoteva tra pietre e gridava. Il grido è segno dell'esasperazione interiore. A parte che voi dovreste conoscere, no? Quando è che gridate con i figli? Quando siete esasperati, no? E così è quando è così. Per cui possiamo parlare, magari non si grida, ma si parla, non si dice niente, non si inventa niente, non si cambia niente. Mi raccomando, perché non le parole è come impanare non la carne, no? Ma il niente, fare le bistecche impanate di niente, non serve. Impanare la carta impanata e cuocerla e friggerla per mangiare la cotoletta, la milanese, non capite che è carta e non c'è carne. Così certe volte il nostro parlare a vuoto assomiglia a questo gridare, è perché non so più cosa dire, allora ho bisogno di parlare, di raccontare, di dire a tutti, di. Quindi, se osservate, questo pezzo qui dice la situazione di peccato, la condizione di peccato, la condizione di uno che vive nel mondo abitualmente, può avere tanti o pochi peccati. Adesso qui c'è una situazione pesante, ma mettiamola anche nella situazione più leggera. Andiamo avanti, cosa succede? Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: che hai tu in comune con me, Gesù figlio di Dio Altissimo? Allora, sembrerebbe che questo qua, urlando, corse da Gesù: Signore, ho bisogno di te, salvami, no? In realtà non è cercare, è scontrarsi, perché non è giusto. Ma guarda qui quello, sto soffrendo, e dove è andato il Signore? E il Signore dov'era quando io mi separavo? E il Signore dov'è? Guarda i miei figli quanto patiscono, e questa situazione qui, com'è possibile che vada avanti? E allora non è incontro con il Signore, è scontro con il Signore. E lo scontro non prepara assolutamente la riconciliazione, è scontro che dice a Gesù: senti, stai fuori la mia vita. Cosa dice lì? Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro, non tormentarmi. Cioè, stai fuori dalla mia vita. Perché intravediamo tante situazioni, ma Signore, come va il mondo, la guerra, la Chiesa? Stai fuori dalla mia vita. Perché certi predicatori buoni, tra virgolette, sostanzialmente non c'è la ricerca di Gesù, perché Gesù è incontro, Gesù è parola, Gesù è accoglienza, Gesù è amore. E anche noi rischiamo certe volte di dire: stai fuori. Allora la confessione è la persona che si rende conto dei suoi errori, si rende conto di essere carico di peccato uno, l'altro, piccolo o grande, e va incontro a Gesù, sa che c'è una possibilità. Allora vai in cerca, uso questa possibilità di confessione. Sapete che è un sacramento dimenticato ormai, il sacramento della riconciliazione, che detto volgarmente significa: non ne ho bisogno. O no? Detto volgarmente cosa vuol dire? Stai fuori, cosa vuoi attormentarmi, cosa devo andare a confessarmi? Il non confessarsi sostanzialmente è anche dire: stai fuori dalla mia vita. Non venire a tormentarmi. Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Notate il particolare che il demonio manifesta e che dice anche la nostra situazione. Non è che noi non conosciamo il Signore, il demonio conosce il Signore. E ci fa capire che la conoscenza non vuol mica dire essere con Dio. Ripeto, conoscere non significa amare, conoscere non significa essere con Dio. Io conosco il catechismo, so, ho letto, ho fatto, non significa amare. Che hai in comune con me, Gesù, figlio di Dio Altissimo. Il demonio, che attraverso la voce di quest'uomo, fa le dichiarazioni di fede. Dichiarazioni di fede che non corrispondono a una realtà, perché non vuole che Dio si intrometta nella vita. Perché la confessione è permettere che Dio si intrometta nella mia vita, che Gesù si intrometta e faccia i miei conti. I conti con me. Digli: Signore, mi consegno con quello che ho di sbagliato, tutte le volte che non ho cercato la vita ma ho cercato la morte, tutte le volte che non ho cercato l'amore ma mi sono compiaciuto del risentimento, dell'odio, delle mie ragioni, che sono in sostanza le ragioni per non amare. Quindi non serve conoscere, ma serve presentarsi. Ti scongiuro in nome di Dio. Cosa vuol dire? C'è perfino la preghiera. In nome di Dio di non tormentarmi. La preghiera non è automaticamente un incontro con il Signore se non c'è il cuore. Non è un incontro con il Signore se io non voglio avvicinarmi al Signore. Se io non voglio essere toccato dal Signore. Gli diceva infatti Gesù: esci spirito immondo da quest'uomo. E gli domandò: come ti chiami? Mi chiamo Legione. E qui è interessante perché il demonio non dice il suo nome. Perché dire il nome nel mondo ebraico significa consegnarsi come persona. Perché il nome corrisponde alla persona. Sì, io so il tuo nome. Vuol dire che sono profondamente in comunione con te. Il demonio dice: non mi consegno a te, non ti dico il mio nome, ti dico solo che siamo in tanti, siamo molti. E prese a scongiurarlo, con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo. Gli spiriti lo scongiurarono quando Gesù appunto dice: esci spirito immondo da quest'uomo, che abbiamo letto sopra, mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Gesù glielo permise. Allora c'è questa espressione, esci spirito immondo, Gesù glielo permise. Notate che qui c'è l'atteggiamento di Gesù, l'iniziativa di Gesù, che è riconciliazione. Cioè, non sono io che vado a confessarmi, è che c'è qualcuno che mi stava aspettando. Non sono io che decido di riconciliarmi, è che c'era uno che teneva la porta aperta per ascoltarmi. Perché osservate qui, Gesù ha già dato per scontato di liberare questa persona. Esci spirito immondo da quest'uomo. Gesù glielo permise, permise che loro andasse, perché tutto dipende da lui che aveva già scelto. Il passaggio dei porci è molto significativo, perché sapete che nella cultura ebraica i maiali sono animali immondi, neanche da guardare, da toccare, da. Il fatto che il demonio dica mandami là vuol dire noi siamo questo, noi siamo l'immondo, il negativo, no? E Gesù glielo permise. Gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco precipitò nel burrone del mare, erano circa 2000 affogati uno dopo l'altro il male. Vuol dire che il Signore veramente annienta il male. Cioè quando io vado a confessarmi non è che vado a ricevere una benedizione, vado a ricevere una consolazione. Il Signore annienta il male, cioè non esiste più. Noi abbiamo il ricordo che funziona, no? Poi voi siete anche abbastanza, come dire, sperimentati sul ricordo. Quando vostra moglie o vostro marito vi ha detto ti ricordi quella volta, ti ricordi, no? E magari pensavate quella cosa fosse passata da 6 mesi, da 1 anno, da 2 anni, da 5, ma voi sapete che non esiste la memoria, esiste l'accumulo. Cioè accumulare, che dopo nelle circostanze scoppia fuori. Qui forse più nella donna che nell'uomo. C'è questa capacità, no, di accumulare. Il Signore viene a dirci che il male viene, non fa in accumulo, per cui quando tiene tutto registrato e la volta dopo, come? Me l'hai detto già l'altra volta, ti eri pentito, avevi detto che avresti cambiato vita. Cioè non è che vada a sommarsi, che sia un calcolatore elettronico che segna tutte le volte che io ho confessato e poi sono tornato sullo stesso peccato, perché per Gesù il peccato è veramente finito. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Poi vedremo che cosa succede con questi mandriani. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Allora, congiungiamo quella visione iniziale. Gridava, si percuoteva, che hai tu in comune con me, Gesù figlio? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi, osservate il cambio di scena. Videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente lì vicino a Gesù, lui che era stato posseduto. Che poi quel seduto nel linguaggio significa in ascolto della parola del maestro. Capite che cambio di scena? Cosa produce la confessione e l'essersi liberati dal peccato? Produce un cambiamento di scena totale. Da rifiutare la vicinanza a sedersi accanto a lui per ascoltare. Questa è la confessione. Non un cambio di scena, ma è una conversione, un cambio di realtà. Quelli che avevano visto tutto spiegarono a loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Cioè chiedono a Gesù di andarsene perché Gesù fa cambiare modo di vivere. E questo non va bene alla gente. Cioè la mia scelta, quando faccio bene, non va bene alla gente, la mia scelta è di disturbo. Le vostre scelte sono di disturbo. Cioè chi sta con Gesù è un elemento di disturbo. Va bene ad alcuni perché è buono, guarda, poverino, sta con tutti, vuol bene a tutti, gentile con tutti. Ma sotto sotto sta di disturbo, perché sono un rimprovero vivente. Quante volte gli hanno detto, rifatti una vita? Pensa alla tua vecchiaia, finisci da solo. A parte che finiscono tutti da soli, anche sposati. Il 50% è certo che finisce da solo. Minimo 50% muore, facciamo
minimo, sì.
Poi anche le case da morte sono con a posto.
Si misero a pregare di andarsene a quel territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Questo è il passaggio più bello. Cioè io ho toccato con mano l'esperienza di stare con te, di ascoltare la parola. Ho toccato con mano l'intimità, la bellezza della preghiera, la forza della comunione con te. Per cui mi viene a dire voglio stare con te. Anche questo perché mi sono risalto? Perché ci aiuta a capire il prima e il dopo. Com'ero prima? Cosa facevo prima? Dove andavo? Giravo tra i sepolcri e i monti. Ricordate quell'immagine? Tra i sepolcri e i monti. Adesso desidera stare. Voleva permettere di stare con lui. E Gesù non glielo permise, qui le sbagliate interpretazioni dicono no, perché questo è stato indemoniato, questo è stato nel peccato, quindi non deve stare vicino a Gesù. No, è una cosa infinitamente più bella. Non stare con me, tu adesso sei con me, sei in me, sei in Gesù, non hai bisogno di stare con me, hai bisogno di andare ad essere Gesù in mezzo agli altri. Ve lo dico un'altra immagine, no? Noi facciamo la comunione eucaristica, supponiamo, no? Caspita, stare con Gesù. Qualcuno pensa a stare con Gesù, allora stiamo qui 2 ore, 3 ore a stare con Gesù finché c'è la sua presenza fisica, finché si consumano le specie del pane, stare con Gesù, stare con Gesù. Ma quel Gesù con cui io sto, ha voglia di stare o di camminare, ha voglia di stare o di andare, ha voglia di stare lì solo con te o con te andare verso gli altri. La conclusione della confessione è l'andare, non è adesso sono a posto. Quando gli faccio certe confessioni, poi quelle di Natale, di Pasqua non ne parliamo, certe confessioni adesso sto bene. Adesso cammina, adesso sto bene e mi godo la mia pace e sto con il Signore. Io sono chiamato a stare con il Signore, ma andare. Questo è aver incontrato Gesù. Aver incontrato Gesù è evangelizzare, è dire, tant'è che qui la espressione molto bella che uso sempre, va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Cioè tu hai avuto consapevolezza del peccato, ti sei consegnato a Gesù, ti sei lasciato toccare, ti sei accorto che Lui ha detto sì. Sì, perché era lì che ti aspettava, lo permise. Adesso va a dirlo. Va a dirlo che quel che è successo è una cosa meravigliosa. Va a dirlo che hai incontrato Gesù. Vai a dirlo che hai incontrato la misericordia. Va a dire ai tuoi ciò che Lui ti ha fatto. Va dai tuoi nella tua casa. Vuol dire, vai nel tuo ambiente di vita, nel tuo condominio, là dove abiti, nella tua via, nella tua parrocchia, con i tuoi amici. Va dentro lì, perché questa è la missione. Il perdono non finisce con me, ma è, come dire, ma rimbalza come bellezza a quanti mi incontrano. Quando Mosè scende dal monte dopo aver ricevuto le leggi, scende dal monte, come dice la Bibbia? Che una luce emanava da sé. Così è di chi incontra il Signore. Una luce vuol dire un calore, vuol dire un amore, vuol dire una sensibilità emanava da. Allora, se io, separato fedele, ho incontrato il Signore, prima della separazione, durante, dopo, io sono chiamato ad essere veramente questa luce. La confessione è consegnare il mio negativo e consegnarlo stabilmente, consegnarlo dentro quelle varie situazioni che accadono, perché posso sbagliare una circostanza nell'altra, sapere che c'è questa tavola aperta del perdono, che è il confessionale, che è la possibilità di incontrare, perché lì ho la possibilità di ridire la volontà di far entrare Gesù nella mia vita. Allora qui viene fuori, diciamo così, un consiglio di ordine spirituale, perché la confessione sappiamo che è per consegnare il nostro negativo. Uno può dire, ma devo aspettare tutti di avere il sacco pieno, devo aspettare di avere di grossi per andare a confessarmi. Qui c'è l'altro aspetto, di cogliere la confessione come luogo dove incontro personalmente Gesù, dove mi lascio toccare da Gesù, dove Gesù mi fa percepire il suo amore e il suo perdono. Allora la confessione diventa non solo il luogo del perdono, ma diventa il luogo dove, incontrando Gesù, riparto con più energia, ho il dono dello Spirito, per cui io decido, non so, mensilmente o settimanalmente, dipende dalle sensibilità, decido di andare a confessarmi. Prendo coscienza del mio negativo, attenzione, prende coscienza del negativo, non bisogna dire c'era una volta Adamo ed Eva e poi Eva ha mangiato la mela e poi una volta sì con mia moglie 20 anni fa mi ricordo, ma poi lei qua, cioè non vuol dire fare la storia dei miei peccati di nuovo, perché non vuol dire non aver capito che il Signore mi ha liberato. I peccati li confessate una volta sola, il resto è succhiarsi il dito, confessare ogni volta o leccarsi le piaghe. Li confesso una volta solo perché sono consegnati, non esistono più. Invece lo sforzo mio deve essere dire in questa settimana quanto potevo amare, cioè aprire quei cassetti della vita che non si aprono abitualmente, perché la nostra mentalità è una mentalità legalista, sono a posto o non sono a posto, sono a posto che vuol dire insomma non ho offeso il Signore. Scusa, non ho offeso, ma tutte le volte che non hai amato cosa hai fatto? Tutte le volte che non l'hai riconosciuto, tutte le volte che non gli hai dato la parola nella tua settimana, nei tuoi 15 giorni, in questo mese qui, quante volte hai dato la parola a lui? Quante volte gli hai risposto? Quante volte l'hai riconosciuto? Vi pare che ci sia scritto nel Vangelo, io sono con voi tutti i giorni, tutto il giorno. Tutto il giorno lo aggiungo io. Per far capire che c'è tutti i giorni. Scusa, quante volte l'hai riconosciuto? A bruciapelo, un attimo di silenzio. La settimana scorsa quante volte l'avete riconosciuto? Caspita, di cosa volete confessarvi? Che avete rubato una gallina? Ho detto una parolaccia perché quello là mi ha proprio rotto i cosiddetti. confessati che per una settimana non l'hai mai riconosciuto. Cosa diresti di una vita di coppia dove lei per una settimana non guarda in faccia a lui o viceversa, lui non guarda in faccia a lei per una settimana? C'è in casa ma non lo vede, non lo vede, c'è ma non lo vede. Gesù c'è ma non lo vedo. Cioè la confessione va a mettere in moto veramente lo stato di sequela di Gesù. Cioè di volontà di seguirlo, di volontà di metterlo al centro Gesù. Perché se voi prendete la confessione soltanto come un'occasione per dire mi libero dai peccati, io ho confessato ancora, anche in questi giorni, quanto tempo è che non ti confessi? Dalla cresima. Insomma, intanto è una data certa, questo già è un è chiaro che allora sono confessioni dove uno è chiamato a dire no, quanto e come la sua vita ha incontrato meno Dio. Ma io non sono più chiamato a questo tipo di confessione. Io sono chiamato ad una confessione confidenziale, cioè a confessare, a aprire il cuore a Gesù per intravedere là dove io ho mancato di nuzialità. Questo è il peccato vostro del quale dovete confessarvi. Perché è facile dichiarare Gesù sposo, ma poi non dargli un bicchiere d'acqua? Capite che è grave. Non farlo sedere a tavola con voi? Capite che è grave. Sei il vostro sposo. Non chiamarlo mai per nome? È grave. Allora la vostra confessione diventa un percorso di crescita spirituale. Diventa la volontà di dire io non voglio perdermelo questo sposo. Non voglio perderlo perché veramente è il mio sposo. Allora comincio a dire ma questa settimana Gesù, ma guarda, se penso che domenica scorsa, il momento in cui ho vissuto più intimamente con te, mi viene una settimana è passata. Cioè le mie nozze diventano luce per valutare il mio cammino con lui. E qui ovviamente si apre il percorso del di più. Aspetto del quale vi ho parlato altre volte, ma parlando della confessione diventa ancora più evidente. Cioè non siete bravi perché siete fedeli. Mi avete sentito?
Sì.
Siete bravi se siete sposi con Gesù e in Gesù. Perché anche la pietra è fedele, non si muove da lì neanche un altro. Anche gli alberi sono fedeli. Guardate se si è spostato da ieri sera qualche albero in giardino. È fedele al suo posto. Io sono il mio posto, io non mi sto sposto, io non vado con nessun altro uomo, io non vado con altre donne. Fedeltà dell'albero, fedeltà del sasso, scegliete voi la qualità migliore. Ma la mia fedeltà è a una persona. La confessione è confessare, dire. Confiteor, proprio confide, confidare. È l'intimità con Gesù. E quando vi ricordate, tra parentesi, no, proprio perché volevate far l'amore o lui o lei, e allora sì, capisco, dai, guarda che ieri mi sono accorto che ho sbagliato, che ti ho trattato male, però questa sera, cioè siccome voglio vivere un'unità più intensa con te, mi rendo conto che ci sono delle ombre che io devo tirar via per essere veramente autentico nel chiedere di unirmi a te. Questo vuol dire confessare, è l'intimità del proprio stato d'animo per andare poi a celebrare anche l'Eucaristia, per esempio. Io sono separato fedele, quindi posso fare la comunione.
Capite che contraddizione sotto il profilo di un cammino spirituale? Non è la fedeltà. Io sono sempre rimasto in casa. Non ti ho guardato, non ti ho parlato. Perciò ho diritto a far l'amore con te. Lo accettereste voi? Io sono fedele e separato, quindi io posso fare l'amore. Non fate l'errore di quanto stanno facendo taluni separati, divorziati, risposati, che in forza del loro dolore dicono: io ho il diritto di fare la comunione. E voi potete fare lo stesso peccato. Siete su un'altra sponda, non ho dubbi. Ma fate la comunione per diritto, no.
No.
Ma se non è per diritto, allora dimostrami con i fatti che vuoi farla in un certo modo. Perché se tu vai a farla perché puoi farla, ma non ti rendi conto di quello che hai fatto quella settimana lì con lui, di quello che non hai fatto. Cioè, per voi le opere di omissione sono peccati importanti. Le opere di omissione, il non amore, sono peccati importanti. Dei quali chiederò perdono qualche volta con la confessione, ma non è indispensabile. Quella confessione può essere fatto anche in altri modi, che è quello che la Chiesa ritiene indispensabile, per esempio, all'inizio di ogni Eucaristia. Poi quanto e come finisce per essere soltanto una formula recitata e non una disposizione del cuore, ognuno sa per conto suo cos'è. Ma quel confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, proprio per mia colpa, massima colpa. Cioè il cuore di chi ha sposato Gesù, di chi sa che le nozze sono con Gesù e che la fedeltà è con Gesù alle nozze, capite che quel confesso a Dio Onnipotente ha un peso proprio straordinario. Quindi passo da quella che è la confessione sacramentale, che è il luogo dell'incontro, a riconoscere nel percorso della mia giornata i luoghi di omissione, di sbaglio, di non parola, in pensieri. Quante volte ti ho non pensato? O quante volte ho pensato male degli altri, di te? Pensieri, parole, opere, omissioni. La confessione è il luogo dove si sperimenta la presenza di Gesù. Voi sapete che il punto di partenza è sempre quello, come quando vi spiego il sacramento del matrimonio. Cosa sono i sacramenti? Segni efficaci, manifestativi, visibilizzatori della presenza di Gesù. Gesù è vivo in mezzo a noi, ci offre dei segni, delle possibilità, dei punti luce dove lo possiamo toccare. Se vuoi, guarda, qui mi tocchi. Se vuoi, qui mi senti. Se vuoi, qui sai di potermi incontrare. Questi sono tutti i sacramenti. La confessione è: se vuoi, io sono lì ad abbracciarti. Quando avverti che il peso della lontananza, no? Le nostre nozze non consumate, perché sono settimane e mesi che non facciamo l'amore, vieni, io ti riabbraccerò, io con te vorrò ancora una volta unirmi. Questo è l'intimità con Gesù, la confessione dove mi consegno totalmente perché mi accorgo che non ho fatto unità con Lui, al fatto poi via via di intraprendere una strada dove costruisco questa unità di nozze. Cioè il taglio spirituale con il quale voi dovete guardare la vostra confessione, sia essa sacramentale quando la fate, sia essa giornaliera quando la sera chiudete e chiedete perdono al Signore, deve avere il taglio della nuzialità. Perché non siete vedovi, non siete, si dice, singoli, non avete sposato solo quella donna, quell'uomo col quale vi siete lasciati, ma voi siete entrati in contatto con Gesù. queste sono state le vostre nozze. Non lo sapevate totalmente, poi l'avete scoperto ed è qui la bellezza, allora il contatto è con Gesù. Io sono certo, sono consapevole, in questo momento vi sto proponendo delle cose alte, un cammino spirituale. Non vi sto proponendo soltanto fai l'esame di coscienza, poi chiedi perdono dei peccati, recita i peccati, recita l'atto di dolore e poi la soluzione. Sì, certo, questo è lo schema della confessione, ma per voi non deve bastare lo schema della confessione. Voi dovete guardare la confessione come un cammino di crescita spirituale. Questa è l'ottica, secondo me, con la quale voi dovete guardare alla confessione. Perché poi sapete come Gesù gestisce i nostri peccati, no? Non c'è bisogno in questo contesto attuale di giubileo che vi parli di come Gesù agisce con misericordia verso tutti. Nella misura in cui io prendo consapevolezza in questo percorso di quanto Lui mi ama, di quanto Lui mi riprende, di quanto mi abbraccia, di quanto fa unità con me, riprendendomi tutte le volte, attenzione, va dai tuoi, cos'è? Divento distributore automatico di misericordia. Chi ha gustato la misericordia non può che donare misericordia. Oggi c'è un modo molto, molto banale e superficiale di parlare di misericordia. Vi ricordate quella parabola di quel padrone, no? Dove va il suo servo a farsi condonare il debito, che era un debito grossissimo, eccetera, e il padrone dice sì, va bene, ti condono il debito. E quello uscito di là prende un suo conservo che gli doveva pochissime cose. No, tu devi andare in prigione, tu e tua moglie, perché devi ancora darmi. La cosa viene risaputa dal Signore, dal padrone, cosa fa? Perché non esiste misericordia che non faccia diventare misericordioso. Scordatevi di aver toccato la misericordia se non diventate misericordiosi. Vuol dire che non l'avete gustata. Non sapete cos'è. Non è la misericordia che viene da Dio. È il condono, sono situazioni di mettiamoci d'accordo. Come si chiama quando si fa un incidente, si mette d'accordo? Constatazione amichevole. Molte confessioni sono constatazione amichevole. Perché se non genera misericordia, io non sono stato toccato alla misericordia. Mi sono messo d'accordo. Ho peccato tanto e tu so che sei buono, va bene. Tanto mi dà tanto, io ti restituisco, faccio la penitenza. Va dai tuoi, nella tua casa, quindi nel proprio ambiente, e annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Cioè, va detto, io ho uno sposo che è gran buono, perché guarda, gliene conviene. E poi lui torna a chiedermi di far l'amore. Ma io mi prostituisco. E lui torna a chiedermi, ma io faccio come non ci fosse. Ma lui chiede, io devo raccontare che è un amore speciale. Devo raccontare che lui fa ciò che io non avrei mai accettato di fare con mia moglie e con mio marito. Se mia moglie fosse andata e poi avesse chiesto di... Se mio marito avesse fatto e poi avesse chiesto di... Lui fa tutto quello che noi non faremmo. Racconta la misericordia che ti ha usato. E la conclusione è molto bella. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto. E tutti ne erano meravigliati. Perché fa cose che nel mondo non si fanno. Cioè per le quali stupirsi. Perché con me il Signore sta facendo questo. Mi ha dato questa pace. È lo stupore. quando voi raccontate ciò che il Signore fa e la gente si stupisce, questa è proprio la conferma più bella di questa pagina di Vangelo. La gente non deve dire: ma che forte quella donna, che carattere, guarda come sta vivendo la separata, brava, che forte quell'uomo, coerente, bravo, onore al merito. Serve niente. È che erano meravigliati di ciò che Gesù faceva. Cioè, voi dovete raccontare la bellezza di ciò che Gesù fa con voi, non la vostra capacità di resistenza. Avete capito la differenza? Ciò che Gesù fa con voi, non la vostra capacità di resistenza. E così ho finito. Amen. Allora, cari ragazzi, possiamo ragionare su questo, ma non che restiamo qui.
Possiamo fare una prima parte, poi facciamo un intervallo e poi ci stiamo
rientrando. Sì, io volevo dire che non è che questa impronta che tu ci hai dato, poi noi possiamo andare da qualunque sacerdote. Primo perché tu lo sai, dovremmo farci un altro momento, non capisce?
E allora non troviamo che si faccia.
Voi andate da qualsiasi sacerdote e abbiate fede solo nel segno. Non è necessario che diciate tutto il vostro percorso, il vostro stato d'animo, la vostra volontà di nozze con Gesù. Pensate alla volontà di nozze con Gesù, ma sta qua è una mezza suora, no? Ma questo qua è scelto. Cioè, io farei la confessione proprio essenziale. Quello che conta è il prima, è il prima e il dopo. Sono spiegato? Come nella comunione, non serve chi ha detto messa, chi non ha detto messa, se ha le mani pulite, le mani sporche, non serve anche. Ma serve il fatto che mi dà la comunione, che celebra messa, ci siamo. Cosa conta per la mia vita spirituale? Il prima della comunione, il come vivo la messa, il dopo, il come io gestisco. Ci siamo. Perché io colgo nella fede quel segno che è il pane. Così anche con i preti. Se voi cercate il prete col quale avere soddisfazione, perché dite, perché vi esprimete, e ne avreste bisogno, non metto in dubbio questo, no? È bello quando lo trovate. Però questo vi lascia tante volte deluse, perché insomma voi andate per avere l'essenziale. Voi sapete che dietro quella faccia lì c'è Gesù. Sapete che dietro quel segno è Gesù che vi stringe fino a dire: oddio, me sto fego. Quello è Gesù che vi abbraccia. La soluzione è: oddio, me sto fego da tanto che il Signore mi stringe. Si capisce in genovese?
No. Ora che l'hai tradotto, sì.
Io mi so. Mi soffoco. Capite quando si stringe troppo, no? Un abbraccio, così è la confessione. Quindi voi andate. Dopo, se viene anche la parola, allora la coglierete come un regalo che il Signore vuole farvi solo in quella circostanza lì. Ma non andate, ma oh guarda, Gesù mi ha fatto nessun regalo durante la confessione, pensavo di trovare un sacerdote che mi desse una parola, una consolazione, magari ho detto una fatica e non ho trovato niente. Se c'è il regalo, bene, se no, il regalo più grosso è che vi ha stretto fino a soffocarvi.
Ma a volte si va anche se è di cattivo umore, se bisogna.
Sì, anche i preti hanno la luna, non c'è problema.
A me è successo un caso in cui una volta sono andato da un frate, sì, e ho fatto la confessione, ed ero su una situazione proprio di sofferenza da cui sto parlando, no? probabilmente cercavo anche una parola, no? E guarda caso sto frate mi ha detto una cosa che lì per lì mi ha dato qualche fastidio, e io sto guardando il primo versante. 7-8 mesi dopo, un anno dopo, ho capito che quella era una luce importante, perché vedi, tu devi crescere nella fede, nella spiritualità. Io avevo bisogno anche emotivamente, anche umanamente, e subito mi sono accorto, sono andato dopo ancora dove stanno e ho ringraziato per quel cosa che dice lì. Però, quindi, come per dire, non sempre è quello che tu chiedi, hai, quando tu te l'aspetti, perché arriva magari dopo. E lì è stata una luce enorme, perché ho capito che questa separazione la riuscivo a accettare solo dal punto di vista spirituale e non umano.
Questo, devo dirti, succede abbastanza frequentemente, dalle confidenze che io ricevo. Proprio ne sentivo una la settimana scorsa, no? Che una persona è andata a confessarsi, non è neanche finito di confessare, no? Che l'altro è venuto giù subito con alcuni discorsi. Ma come? Sembra che conosca la mia storia. Uno o due punti mi ha detto di cose che io non ho detto, però erano quelle che dovevano servire a me in quel momento. Cioè accade che le parole dette casualmente possono avere significato. Perché Gesù non è che va avanti, funziona solo con i preti, ma funziona anche nonostante i preti.
Cioè,
ma lui ha inventato il bypass molto prima di noi. Che pensiamo noi di averlo inventato? Quindi è vero, quindi voi essere attenti, se viene, essere attenti, corretti, guardare, il Signore vorrebbe dirmi questo, e pensarci, ma dopo non è, quindi anche se non c'è qualche cosa di particolare, vive la confessione dopo come un atto di fede. Qualche altra domanda?
Che differenza c'è tra confessione, l'indulgenza plenaria e la confessione generale? Perché ti sei confessato, più peccato, poi si parla di indulgenza, allora ancora qualcosa. Poi la confessione generale vuol dire che c'è ancora qualcosa dove?
Guarda, è come la raccolta punti che c'è alla stanga. Cioè?
Vediamo un bollito.
Allora, la confessione generale è quando uno, dopo un periodo della vita, vuole sistemare le cose, dire adesso è ora di dare una svolta, adesso per me, dopo questo momento qui, questa tragedia, questa sofferenza, questa fatica, è tempo che io dia una svolta, e quindi sento che io devo prendere in mano tutto questo periodo, so, da quando è successo quella cosa là fino ad oggi, perché adesso ho capito. Allora faccio una confessione generale, vuol dire che prendo in mano un periodo della vita, lo leggo io da solo, rivedo tutti i miei aspetti negativi, non è necessario tanto confessare il tutto, ma vedo quello che c'è dentro, sì, guarda, è veramente sono stato egoista, perché allora metto insieme, compongo tutte le cose e so dare una lettura, no? Di tutti gli aspetti negativi, faccio una confessione generale. Questo è quando riguarda un periodo. Ci può essere una confessione generale che riguarda la vita, questa si usa con i malati terminali, si usa con in situazioni particolari, no? Di vita, dove c'è rischio morte, per esempio. Io le confessioni generali le ho fatte prima di qualche operazione importante, non so, chirurgica, dove c'era realmente il rischio della morte, no? Per cui confessione generale, io mi ricordo un seminarista che avevo in seminario, insomma, anzi appena ordinato prete, e mi ha mandato a chiamare, appunto, perché era in ospedale, era successo una malattia molto molto grave, e non parlava più perché era già intubato, e mi scrive su un biglietto confessione generale. Allora ovviamente non poteva parlare, e allora io ho fatto l'esame di coscienza, lui faceva così o scriveva, no, qualcosa, ho fatto una confessione generale, poi è morto anche l'altro sto ragazzo. E quella è la confessione generale, quindi riguarda tutta la vita o perché riguarda un periodo. Poi l'altro cosa mi dicevi? L'indulgenza. L'indulgenza non è legata alla confessione, c'è legata alla confessione soltanto in certo modo alla confessione l'indulgenza plenaria, che è legata a determinate circostanze, per esempio con la porta santa, si può aggiungere con l'Assisi, per esempio, di San Francesco, poi ci sono altre circostanze, non le ricordo a memoria, dove si può usare l'indulgenza plenaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa, per aiutare, per incentivare le persone a vivere spiritualmente bene, gli dice, con questo gesto qui, tu esprimi veramente la tua volontà di conversione e di crescita spirituale, per cui dà l'indulgenza plenaria, vuol dire che con questo gesto ti vengono non solo perdonati i peccati, ma anche le conseguenze indirette, le pene, erano dette una volta, no? E il purgatorio che avresti dovuto fare per queste situazioni nelle quali tu hai sbagliato, hai creato dei danni. Questa è l'indulgenza plenaria totale, vuol dire che se tu muori l'indulgenza plenaria totale vai in paradiso dritto. Ecco, io qui ho qualche fatica umana per la mia mentalità razionale, no? A predicare l'indulgenza, a parte che le indulgenze poi le indulgenze cos'erano? Erano perché venivano fissati i giorni, dicendo questa preghiera hai 30 giorni di indulgenza plena, di indulgenza, 300 giorni di indulgenza. Ecco, questo era un sistema che si usava una volta, c'è ancora scritto in qualche libretto, ma io non riesco a viverlo, non sono verità di fede queste qui, quindi per cui dicevo, guarda, ti risparmi 300 giorni di purgatorio, tanto il tempo di là non si sa se è misurato in 24 ore o se è misurato in un altro modo. E poi come si fa a misurare, come noi possiamo misurare ciò che Dio farà? E poi l'indulgenza plenaria si era finito nei secoli scorsi, che era il motivo per il quale Lutero ha dato il via a quella ribellione, no? Alla Chiesa Cattolica Romana, perché c'era la vendita delle indulgenze. Chi fa un'offerta tot riceve tanti giorni di indulgenza, che voleva dire vendere pezzetti di paradiso, no? O angoli freschi di purgatorio, insomma, non ha significato. Queste cose qui, credo che la cosa più semplice sia, l'indulgenza plenaria è già un'altra cosa, è proprio un godere della comunione dei santi, perché come fa la Chiesa a dare 300 giorni? La Chiesa ragionava in quel momento, e il fondamento teologico di queste cose era la comunione dei santi, cioè per i meriti dei santi, per quello che hanno fatto i santi. C'era la possibilità di dire, c'è la comunione dei santi, cioè tra noi di qui e voi e noi di là. Per cui diceva, c'è una possibilità di 100 giorni, 200 giorni di indulgenza. Io vi prego, vi supplico di non attaccarvi a queste cose. E chi l'avesse fatto, vi prego di distaccarvi. Vi prego di lasciarvi misurare nel cuore, non da queste concessioni, no, di io faccio tanto e ricevo tanto, perché insomma è applicare il sistema meritocratico, applicarlo a Dio, che vuol dire avere un concetto sbagliato di Dio, a tal punto che noi abbiamo diritto ad andare in paradiso, cosa che abbiamo diritto, tanto è che il Papa ripete più volte, tutti abbiamo bisogno della misericordia, anche il Papa. Ecco, questo, visto che hai tirato fuori, proprio non è entrato dentro.
Lorenzo, la confessione generale può essere ripetitiva nella vita?
Sì. C'è ogni periodo, no? Sì. Per esempio, uno può a fine anno, dice voglio fare una confessione generale quest'anno, e quasi per dire ancor più in una volta la volontà di dire, Signore, quest'anno ti ho mandato a spasso, insomma.
Su questo una domanda, visto anche il discorso dell'indulgenza plenaria, no? Cioè che ci consigli di ragionare più sul discorso del percorso spirituale, del percorso, sì, di cuore. Allora, a me viene spesso il dubbio, non so se sia tentazione, cos'è, insomma, però onestamente, che magari o di fronte a una confessione, o di fronte magari di non essere sempre di non aver confessato tutto, magari di non ricordare, ma non perché non ho voluto, ma perché magari mi sono dimenticato. Cioè adesso che magari ho cambiato modo di vivere, tante volte mi vengono in mente i peccati di 30 anni fa, e ma nell'incertezza li confesso. Ma allora, vale di più, cioè che veramente se in pentimento ti pesa il peccato che hai fatto, no? E proprio ti fa star male, ma proprio ti fa star male il peccato che hai fatto, o proprio il fatto di averlo detto dentro una confessione sacerdote, cioè.
Allora,
con questo non voglio dire che non, sì, sarà, sì, che non ci creda al sacramento della confessione, però siccome Dio è misericordia e ci legge nel cuore, no?
Sì.
Però allora, c'è sempre questo spazio un po' che noi conteggiamo in base a come ci siamo comportati, a quello che facciamo e quello che è proprio il senso del cuore aperto nei confronti di Dio, no? Che ti può, sì, gioire di gioia sua, oppure che a volte magari proprio sei pentito del male che hai fatto, no?
Sì.
Quando hai la luce che lui te lo fa vedere, per altre volte non ce ne rendi neanche conto. I peccati di omissione sono anche quelli che magari non ci rendiamo conto di farlo. Perché magari non abbiamo amato, forse sì, magari sì, non sì, abbiamo visto che aveva bisogno. Che come...
Allora, Dio non ha un libro di contabilità personale, per cui ascolta la confessione e dice, ha saltato questo, quello. Sì, sì, so che non è per quello che si è, però... Allora, la soluzione funziona sul fatto che io nel cuore, con volontà precisa e chiara, quando ho fatto quella confessione, io volevo dire tutto. E in quel tutto c'è tutto. Tant'è che io per prevenire, quando confesso, per prevenire questa forma di scrupolo o di preoccupazione che può nascere, no, perché ti viene in mente, magari è un peccato anche grave, insomma, io dico, io ti do la soluzione come Dio ti vede e ti conosce, non come ti conosci tu, ma come Dio ti vede e ti conosce in questo momento. Perché è chiaro che la soluzione toglie tutto. Quindi, quando voi vi confessate, l'importante è che in quel momento in cui vi confessate, voi vogliate dire tutto. Dopo, se vi viene in mente un peccato, sappiate che è già assolto. È chiaro? So quello che vi dico e lo ripeto, sappiate che è già assolto. Caso particolare, quella cosa là che non ho detto... veramente mi disturba dentro, mi viene in mente, mi fa paura la cosa così grossa che ho fatto, che potevo essere attento, che insomma tutto, mi rode dentro, allora non è tanto il bisogno che sia assolta, perché teoricamente è assolta, è che io ho bisogno di dirla. Capite,
sì,
la distinzione?
Sì, è vero.
Però non fate venire il bisogno di fare la pipì ogni 5 minuti, perché... Io ho vissuto anche situazioni dove, sì, dove qualcuno mi ha confessato che 3 volte al giorno. Capite che a quel punto è mania. Quindi mi turba, sento che, allora è bene che io lo dica, perché effettivamente Gesù ci segue anche le nostre sofferenze, quindi quella volta che vado a confessare non devo correre, no, Dio sono il campanello, perché sennò se muoro stanotte, no, non è questo il problema, è che io ho bisogno di dirlo. E allora la prima volta che capito di confessarmi, dico, guarda, c'è questa cosa qui che mi sono accorto di aver confessato, ma sento io il bisogno di dirlo, perché può darsi che vi apprete e vi tira Dio 4 malone e vi dice, ma da dentro ti sei confessato o no? Sì, allora non devi confessare, per cui ci rimanete male. Dite, io sento il bisogno di dirlo, non perché non sappia che il Signore, so che il Signore mi ha perdonato, ma sento il bisogno di dirlo perché non avevo confessato. In questo modo qua, va bene?
Volevo dire, è un bene sui peccati, non sui peccati mortali, perché quelli si riconoscono abbastanza bene e ci rendono abbastanza, ma sui peccati veniali, che io ho il vizio, per esempio faccio un cappuccino e dico, Signore abbi pietà di me, oppure bacio qualche volta.
Sì, sì, sì.
È una confessione valida personale con Gesù sui peccati veniali, oppure devo confessare anche quello con
no, me? No, per i peccati veniali non è necessario confessare, si confessano i peccati veniali più come impegno per essere aiutati a superare questo tipo di vizio, di piccole cose, non perché è necessario confessarli, più come volontà di crescita spirituale, di un di più che si vuole, non come necessità, perché lì basta proprio il confesso a Dio Onnipotente della messa, basta: Signore Gesù, ti chiedo perdono di questa mancanza, magari rispetto a questa persona, a quest'altra. Bene.
A me capita spesso, quando purtroppo nella vita ti capita, no, di discutere con una persona che è un collega, oppure spessissimo con la mia mamma, prima di andare a confessarmi devo chiedergli scusa. Se vado a confessarlo e non gli ho chiesto scusa, io prima devo andare a chiedergli scusa, sì, alla persona con la quale ho discusso, che poi magari la torta ragione ne sta mai da una parte sola, però ho bisogno proprio. Ma questa qui, no, lo sto chiedendo per davvero, sto pensando ora, mica è la presunzione di, non lo so, prima vado a chiedere scusa alla persona e poi vado a confessarmi.
No, non è assolutamente necessario chiedere scusa alla persona prima di. La cosa più importante è chiedere scusa a Dio. Dopo, nella misura in cui c'è stata anche una mancanza grave verso una persona, è bello. Qualche volta è doveroso chiedere perdono anche alla persona offesa. Qui dovete distinguere voi a seconda delle circostanze. È bello. Qualche volta è doveroso chiedere perdono alla persona proprio per ristabilire la comunione con quella persona. Ma non è che è necessario che tutte le volte si debba dire ho mancato di rispetto a mia mamma, chiedo scusa a mia mamma e poi vado a confessarmi. Non si può fare, si può trovare una circostanza in cui si esprime uno stato di perdono.
Io ho un confessore abituale che mi ha visto letteralmente crescere, perché l'avevo conosciuto da ragazzo. E poi l'ho perso in un certo periodo della mia vita, ho vissuto anche fuori Genova, poi dopo la separazione me lo sono andato a ricercare e l'ho un po' nominato io il mio direttore spirituale. E lui mi disse: io ci sono, vieni quando e, devo dire che mi rendo conto di come facendo un il cammino che facciamo, ma come qualsiasi cammino che vuole essere significativo, e poi si diventa anche più esigenti su se stessi. Ecco, mi rendo conto adesso che cose che prima manco proprio davvero mi venivano in mente, e come però è anche importante, perché nessuno, come dire, le motivazioni sono ben altre, però c'è anche la motivazione che nessuno è in grado di giudicare se stesso veramente, e mi rendo conto di quanto tante volte e cose che dentro di me mi ero già assolto e in realtà erano mancanze di un certo rilievo, e viceversa, magari ingigantivo fatti che... E ti volevo chiedere, ci parli un po' della differenza, della di che cosa significa, ecco, esattamente la direzione spirituale rispetto a una confessione in direzione spirituale, sì.
Allora, sono due cose distinte, perché la confessione è un sacramento, la direzione spirituale no. Basta questo per dire che sono molto distinte. Lì c'è Gesù che agisce stabilmente, là c'è Gesù che mi accompagna mediante un pastore, un sacerdote, ma qui c'è Gesù che agisce materialmente, concretamente, al punto che quei peccati ti sono perdonati, vai in pace, quei peccati non esistono più, come abbiamo visto da questo brano del Vangelo, sono finiti nei porci annegati. Allora, è sempre sacramento. Qual è il vantaggio di innanzitutto di confessarsi, se si può, sempre dallo stesso confessore? Perché mi bastano poche parole, lui conosce il mio cammino, mi può aiutare nel dire: ma questa cosa qui, come mai che si ripete? Non ti sembra che... Mi può comunque aiutare, e io stesso sono costretto a confrontarmi, perché i peccati sono questi, quelli dell'altra volta li devo riconoscere, non c'è paura di confessare per una vita intera gli stessi peccati. Però basta che ci sia l'impegno. allora con lui posso verificare il mio impegno, lui può aprirmi altri spazi di consapevolezza di peccato che magari io non ho, perché andando dallo stesso confessore è logico che può dire: ma tu non sei mai domandato come ti comporti con tua moglie, mi sembra raccontare a dirmi i peccati con i tuoi operai, ma tu ci hai mai domandato gli sbagli che fai sul fronte della giustizia, perché mi racconti soltanto i tuoi peccati personali. Cioè, se c'è un confessore stabile ti aiuta anche ad aprire l'orizzonte verso altri peccati, è un confronto, non è ancora guida spirituale, ma è certamente un confronto stabile. Allora, confessarsi da chiunque, vai e riaccogli l'abbraccio di Gesù, ci siamo. Confessarsi abitualmente ad una persona vuol dire che accanto a quella confessione io ho la possibilità di uno che mi aiuti a trasformare quella confessione in una possibilità di crescita spirituale. Avere un direttore spirituale vuol dire avere un progetto di vita e con quel sacerdote vado a verificare il progetto di vita, vado avanti a verificare quanto vado avanti, quanto vado indietro, quanto mi sto impegnando, quanto devo fare alcune scelte, con lui posso confrontarmi su alcune scelte spirituali ma anche concrete, perché conosce la mia vita. Il direttore spirituale per me è indispensabile per chi vuole camminare, per chi vuole avere un progetto di vita. Lo so che è difficile trovarlo.
Può essere anche una suora o deve essere un sacerdote?
Può essere anche una suora, solo se è santa. No, questa era una battuta. Era una battuta, scusate voi, prima che vado a confessarmi ho già chiesto scusa.
Aspetta.
Cioè, è possibile, è riconosciuto da parte di persone sagge presenti nella Chiesa che la guida spirituale possa essere fatta anche da una suora, o anche solo da una lei, una donna, o anche solo da un uomo, o anche da una coppia di sposi, però piedi di piombo. Perché quando non c'è una preparazione di ordine psicologico, morale o spirituale, vi può condurre il camperlaia. Quindi se è una suora o una persona comunque che non sia prete, deve comunque aver fatto un cammino spirituale molto forte lui personalmente. Non può essere solo capace di leggere le segreti, deve aver fatto un cammino spirituale. E vedete, la differenza col prete è che il prete comunque, anche non fosse santo tra virgolette, comunque ha una preparazione tra virgolette professionale per questo tipo di servizio. Poi non tutti la usano questa preparazione, perché bisogna anche imparare a fare le somme, le moltiplicazioni, le sottrazioni, sono tante le operazioni da fare per una guida spirituale, però dovrebbe aver imparato. Le persone laiche, ripeto, si possono fare, ci sono, però attenzione che abbiano questa preparazione. Perché io ho sentito consigli dati talora da laici, fuorvianti, insomma, perché per esempio uno non preparato finisce per identificarsi, per sintonizzarsi, per empatia, così tanto nel soffrire di questa persona, là, ma va a casa tua moglie e digli che è ora di finirla. Cioè, quando non si riesce per esempio ad essere obiettivi, distaccati da quello che ti racconta, tu devi raccontare, ma io devo essere esterno per riuscire ad accompagnarti. Se io mi medesimo in te, faccio gli stessi errori tuoi, ti aiuto a fare i tuoi errori. Non so se mi sono spiegato. E molto spesso la buona volontà di laici che funzionano per empatia finiscono per sedurre le persone e dire: questo mi capisce, questo mi vuol bene, questo mi segue, questo mi accompagna. È un rischio. Quindi quando sono laici fate veramente molta attenzione. Ci possono essere, penso a talune suore, madri abbadesse o no, dei conventi di clausura. Penso qualche volta a qualche brava suora nelle nostre scuole materne, che sono veramente sante donne. Penso a qualche buon laico che ha una lunga vita spirituale. Questo lo potete. Forse anche voi un domani lo potete essere, lo dovrete essere. perché questo è anche essere padri e madri spirituali, però vuol dire aver camminato, insomma.
Ma volevo dire, per esempio, io questi ultimi anni mi è capitato spesso di farmi compagna di viaggio di persone separate che sono venute da me a chiedermi di camminare insieme a loro in questa scelta di fedeltà. Ce ne sono state veramente tante.
Ecco, questo che può capitare a voi, no? Perché è chiaro che vengono per confidarsi con voi tra una situazione, soprattutto quando avete anche questa capacità di ascolto, di pazienza, no? È logico che, attenzione, farsi compagna di viaggio, accompagnare qualcuno, si può, si distingue dalla direzione spirituale perché? Perché insieme con questa persona guardiamo quello che il Signore può chiedere.
Sì. Sì, sì.
Un direttore spirituale ti dice, secondo me la volontà di Dio è questa, capite la diversità, invece insieme guardiamo dove può accompagnarci, cioè aiuto a fare un discernimento insieme guardando nella stessa direzione. Questo lo potete fare, anzi per certi versi lo dovete fare, però fate attenzione a non sostituirvi.
Certo.
Per esempio io biasimo quei preti, direttori spirituali di sposi, lui o lei, che dicono la volontà di Dio è che tu fai con tua moglie così, che tu fai con tuo marito così, che tu compri quella casa, che tu vendi. Non esiste volontà di Dio detta da un direttore spirituale per quanto riguarda la direzione spirituale delle coppie che possa arrivare a dire la volontà di Dio sulla singola persona, perché l'ultima parola sulla volontà di Dio viene dall'unità della coppia, non dall'ordine del confessore.
Certo.
Ci siamo? Non esistono confessori che hanno potere sulla coppia, non esistono, perché quella è una coppia, è una comunità sacramento che io prete sono chiamato a rispettare, che è ancora diverso appunto da questo discorso di accompagnamento, come dire a guardare insieme. Io per quanto riguarda la coppia posso insieme guardare in che direzione chiamo voi coppia, ma dopo dovete essere voi due che decidete. Amen.
Io volevo chiedere se manca una vera accusa dei peccati, e diciamo la confessione è un dialogo, raccontarsi, raccontare la propria vita, sì, anche il proprio modo di vivere la vita, eccetera, l'impegno, che, ma senza una vera accusa, come potrebbe essere anche quella con più grande, forse anche in passato, nel senso di elenco di cose. Se il sacerdote non ti richiede altro, cioè tu ti affidi e questo ti dà la benedizione e ti dice è una cosa giusta, o
io vi consiglio di non farlo,
no.
Perché potete trovare, come farei io, di darvi una benedizione e dirvi signora non c'è nessun peccato. Cioè non esiste la confessione senza peccare. La confessione è incontrare la misericordia, non dialogare con il Signore, perché dialogo con il Signore lo posso avere in casa mia leggendo la parola, facendo l'adorazione. La confessione è proprio la confessione dei peccati, e molto spesso nella gente troviamo situazioni che sono, io sono arrivato a paradossi eclatanti nelle confessioni di Pasqua e Natale, no? Confessioni anche lunghe, no? E dico
alla fine
signora, ma lei è senza peccati, non... sì padre, e allora le chiedo perdono, ma sarà bene che lei confessi me, perché io ne ho molti. Mi dia lei la soluzione. Cioè bisogna insegnare alle persone, ma certe confessioni sono l'esaltazione di, oppure la confessione di peccati altrui, perché mia suocera, perché mia suocera, perché mia suocera, perché il mio vicino di casa, perché mio figlio, perché mio... Ma scusi, lei non... Quindi la confessione esige che ci siano dei peccati reali, insomma, piccoli. Invece il cassetto da aprire è quello delle omissioni. Purtroppo peccato dimenticato, ma è il peccato più grave che noi abbiamo sullo stomaco tutti i giorni.
No? So. Anche quando
è rimasta una formula, no, sì, è rimasta una formula nel confesso a Dio Onnipotente.
Però è sempre bello prima di confessarsi fare un'analisi di coscienza,
di
coscienza.
Sì, però dico, manca proprio da chi ci avrebbe dovuto dare questo fondamento.
Certo.
Dai.
Nel nostro cammino spirituale, chiamiamolo cammino spirituale, anche se stiamo facendo passi un po' di vita, o più o meno fatica, comunque stiamo camminando, ci accorgiamo di valutare le cose anche in maniera diversa da come le valutavamo un anno, due anni fa, sì, prima sì. di fare questi passi, no? E mi limite che anche il Signore magari ci dà luce un po' alla volta, sì, no? Per sì, vedere. Sì. Per esempio quello che tu hai detto, che la preghiera non è sempre preghiera, qualche volta invece di incontro è scontro, perché magari sì. brattoliamo, protestiamo.
Sì, sì.
Allora in questo caso, quando noi non siamo consapevoli ancora...
Quando divento consapevole?
Quando divento consapevole.
Bravo, una bella domanda. Attenzione, il Signore valuta il nostro peccato per il criterio di peccato che abbiamo nel momento in cui l'abbiamo compiuto. Ci siamo? Cioè, ma se ci penso adesso, guarda quella cosa, no, guarda che il Signore là ti ha giudicato per la testa e il cuore che avevi allora.
E certo.
Non per quelle che hai adesso. Cioè, non è retroattiva la coscienza. Adesso ho capito, retroattivo. La coscienza non è retroattiva, la coscienza è quella di quel momento in cui ho compiuto il peccato. È certo che più andate avanti e più dovreste scoprire peccati. La prova della perfezione è la prova di quanti peccati scoprite. È come in una stanza, no? Se tu accendi una candela in una stanza, cosa vedi? Beh, vedi se c'è un vaso storto, vedi se c'è una sedia a terra, piegata, rotta, non so. Vedi, se accendi la luce, vedi... Se apri il sole, la giornata del sole, vedi ragnatele, ragni, polvere. Dovete aprire le finestre al sole. Al sole, la piena luce, vedo realmente i miei peccati. E qui si capisce come i santi avevano bisogno di confessarsi spesso. Don Calabria, per esempio, lui sentiva il bisogno di confessarsi tutti i giorni. Ma tanti santi. Perché si accende così tanta luce che vedi...
Come si fa a evitare il rischio di approfittarci della misericordia di Dio?
E quando non c'è mai il minimo segno di un di più, di un diverso che io cerco di dare dopo la confessione, neanche lo sforzo, non i risultati, perché io posso rimanere col sedere per terra per una vita intera e se non ho mai fatto lo sforzo per alzarmi, che ne ho approfittato, non so se mi spiego. Quindi è proprio lo sforzo di alzarsi, l'impegno, no? Magari un millimetro che io ho fatto per voglio, sapendo che anche la ripetizione della confessione dei peccati non è sbagliato continuare a confessarsi, anche peccati gravi talora, perché è bello godere della possibilità di risorgere, si dà gloria maggiormente al Signore proprio dicendo no, non mi confesso più perché. Bene?
Sì. Volevo ammettere, momentaneamente sto passando un periodo con alcuni amici a cui voglio tanto, tanto, però mi sto comportando come un riccio. Vuol dire, mi sono rinchiuso, prego per loro, faccio la comunione, però non mi sento sereno. Quale sarebbe il mio padre? Io l'ho confessato.
Non ti senti sereno perché senti di esserti chiuso?
Chiuso e probabilmente l'orgoglio mi porta a non pianificare con loro. E...
Prendi come criterio l'amore. Se tu poni segni d'amore per una persona, usate molto il vostro vissuto di coppia per capire il peccato. Cioè, è sufficiente che alla moglie non faccio male?
No.
Che al marito non faccio male? Devo porre dei segni di amore. È sufficiente che non ho offeso, devo porre dei segni, non ho offeso Gesù, devo porre dei segni che amo Gesù. Un segno che amo Gesù può essere una telefonata. Quando c'è tutta la fatica, per esempio, di reincontro, soprattutto nei casi gravi di mancanza, no? Quando una persona ha mancato gravemente con voi, con i vostri figli, no? Che si scatta dentro un risentimento, una rivendicazione, quando diventa umanamente difficile la via di soluzione è che io comincio per quella persona lì che non riesco, dico io, a perdonare, quando comincio per quella persona a pregare tutti i giorni.
Sì.
Allora vuol dire che io dentro nel cuore sono disponibile al perdono. Non ho ancora le energie per andare a casa sua o per incontrarlo per strada, ma dentro di me sto accumulando le energie per poterlo un giorno fare, perché sto pregando per lui. È la mia anima che si va modificando per il quando accadrà, può essere dopo un anno, dopo due. No?
Mi permetto di continuare a fare la comunione con...
Certo. Per ricevere forza per vivere in questa dimensione, certo, di amore.
Volevo chiedere, è possibile chiedere noi durante la confessione il perdono per il marito e il figlio che non si confessano?
No, è un bel atto di devozione, ma vi sconsiglio di farlo, perché potete trovare il prete che vi capisce, perché dice: senti, bastano i tuoi, non so se mi sono spiegato. Quindi è un bel atto di devozione, no? Però secondo me lo fate voi nel cuore prima della confessione o dopo la confessione. Io non vi suggerirei di farlo, a meno che non conosciate il prete che, col quale potete prevedere, che sapete che capisce, non c'è la storia, vale, io vorrei essere qui al posto di mio marito e mio figlio a chiedere perdono anch'io per loro, insomma. Ma fatelo solo quando siete certi di chi vi ascolta.
Sì, ma comunque non si può chiedere.
No, no,
caso,
ho detto che è un atto di devozione, cosa vuol dire? Voglio così tanto bene che vorrei che loro fossero, quindi ho modo di dire, bello secondo me.
Sì.
Può pregare per loro.
Sì, sì, una benedizione, ecco, si può chiedere magari,
sì,
no,
sì,
quella sì, ecco, su di loro.
Che volevo dirti, chiederti un attimo, vedo un po' un rischio alle volte, e credo di averlo fatto anch'io questo, so, di alle volte utilizzare il sacerdote un po' come uno psicologo a buon prezzo, invece che come sacerdote. Non ho capito, da buon genovese. Ecco, c'è un po' il rischio di... Ora non dico di fare la macchinetta, insomma, è chiaro, con dialogo.
C'è il rischio che si vada al sacerdote come alternativa allo psicologo, c'è il rischio che il prete faccia lo psicologo in alternativa a una guida spirituale,
sì,
che dia solo una lettura di carattere umano, perché succede anche questo. Nel caso di utilizzo, tra virgolette, di un prete anche come consiglio umano, a me pare che si può fare, non c'è nessun problema, avendo consapevolezza delle capacità e delle possibilità che ha quel prete di aiutarti. Vengono anche da me a chiedere, ma abbiamo quel problema là a casa, compriamo una casa, la prendiamo.
No, ma preciso, in sede di confessione,
sì, sì,
perché
sì.
Poi è chiaro che
sì,
a livello
di può succedere.
Di presenza.
Può succedere anche a livello di confessione, mi pare che non è, che talora talune dimensioni della psicologia sconfinano profondamente nella dimensione umana di confessione, non vedo. Continua a farlo pure.
Anche perché no, per guarire anche certe nostre debolezze, a volte è anche utile, no? Andare anche là nelle quelle cose della vita che ci fanno più fatica, e quindi non è che, però anche per migliorare un cammino di fede aiuta a prendere consapevolezza di quello che siamo, di dove siamo e di dove vogliamo andare, insomma, aiuta anche.
Diciamo, rientriamo
alle 5, no, sono 4 e mezza.
Facciamo
sono
5 meno un quarto?
Sì, mezz'ora.
5 meno un quarto?
Sì, cosa facciamo?
Allora,
ci ritroviamo ora alle 5 meno un quarto. 4 e 40.
E cosa facciamo? Cioè?
Allora, l'idea era di.
Sì,
Chiediamo 16-90 domande.
Sì.
Anche su stamattina.
Sì, anche su stamattina. Grazie,
Daniela, ci sono ancora immagini qui del Papa, per darle fuori chi vuole. Non abbiate timore di prenderle.
Che vediamo questi.
San Giovanni Paolo II è una benedizione.
16:45. 16:45.